I am grateful to be with
you. Sono grato di stare qui con voi oggi e di trarre forza dalle vostre testimonianze. Più di quanto le parole possono esprimere, sono grato per le vostre dolci parole di sostegno, per le manifestazioni del vostro amore e per le vostre preghiere. Oggi desidero condividere con voi alcuni ricordi personali. Io nacqui da buoni genitori, da mio padre Joseph L. Wirthin. Imparai da lui l'importanza del duro lavoro e della compassione. Egli era il vescovo del nostro rione durante la Grande Depressione. Egli provava una sincera preoccupazione verso coloro che erano in difficoltà. Egli tese la mano a chi era nel bisogno, non solo perché ciò era il suo dovere, ma perché era il suo desiderio sincero. Egli si preoccupò instancabilmente, benedì la vita di molti che soffrivano. Nella mia mente, lui rappresentava il vescovo ideale. Nel 1938 egli stava gestendo un'attività commerciale di successo quando ricevette una telefonata da parte del presidente della chiesa, Heber J. Grant. Quel giorno il presidente Grant gli disse che stavano organizzando il vescovato presidente e volevano che mio padre servisse quale consigliere di LeGrand Richards. Ciò sorprese molto mio padre, il quale chiese se essi potevano prima pregare. Il presidente Grant disse: fratello Wirthley, mancano solo 30 minuti prima della prossima sessione della conferenza e vorrei potermi riposare. Che cosa ne dice? Naturalmente mio padre rispose di sì. Egli servì per 23 anni, 9 dei quali come vescovo presidente della Chiesa. Mio padre aveva 69 anni quando morì. Io mi trovavo con lui quando all'improvviso ebbe un collasso. Poco dopo se ne andò. Penso spesso a mia madre, a mio padre, e mi manca. Mia madre, Madeline Bittner, ebbe grande influenza nella mia vita. Quando ero giovane, ella era una brava atleta e una velocista di successo. Era gentile e affettuosa, ma il suo passo ci esauriva. Spesso diceva, svelti, e quando ciò accadeva dovevamo aumentare la velocità. Forse quella fu una delle ragioni per cui aveva un buono scatto quando giocavo a football. Mia madre aveva grandi obiettivi per i suoi figli e si aspettava il meglio da loro. Posso ancora ricordarla mentre diceva: non essere mediocre. Mediocre era la sua parola per qualcuno sfaticato e che non viveva all'altezza della sua capacità. Devi fare di meglio. Mia madre morì all'età di 87 anni. Penso a lei spesso e mi manca più di quanto possa esprimere. Mia sorella Judith era un'autrice, compositrice ed educatrice. Amava molte cose, tra le quali il Vangelo, la musica e l'archeologia. Il compleanno di Judith cadeva sempre giorni prima del mio. Ogni anno le donavo una banconota da un dollaro nuova, quale regalo di compleanno. 3 giorni dopo, quale suo regalo per il mio compleanno, lei mi dava 50 centesimi. Judith è deceduta da alcuni anni fa, mi manco e penso a lei. E questo mi conduce a mia moglie, Elisa. Ricordo la prima volta che la incontrai. Feci un favore ad un amico andando a casa sua a prendere sua sorella Frances. Elisa aprì la porta e almeno per me fu amore alla prima vista. Penso che anche lei provò qualcosa, perché le prime parole che mi ricordo sentirle dire furono: sapevo che eri tu. Elisa si è diplomata in lingua inglese. Ancora oggi considero quelle 4 parole essere tra le più meravigliose del linguaggio umano. Le piaceva giocare a tennis, aveva un servizio fulminante. Provai a giocare a tennis con lei, ma alla fine mollai, dopo essermi reso conto che non potevo colpire ciò che non potevo vedere. Lei era la mia forza e la mia gioia. Grazie a lei, io sono un uomo, un marito, un padre migliore. Ci siamo sposati, abbiamo avuto 8 bambini e abbiamo camminato insieme per 65 anni. Devo mia moglie più di quanto io possa esprimere. Non so se sia mai stato un matrimonio perfetto, ma dal mio punto di vista il nostro lo era. Quando il presidente Hinckley parlò al funerale di Elisa, egli disse che perdere qualcuno che si ama è un'esperienza devastante e consumante. Logorò l'anima. Aveva ragione. Proprio come Elisa fu la mia più grande gioia, ora la sua scomparsa è il mio più grande dolore. Nelle ore in cui ero da solo ho passato molto tempo pensando alle cose dell'eternità. ho contemplato le confortanti dottrine della vita eterna. Durante la mia vita ho studiato molti sermoni riguardo alla resurrezione. Come voi, anch'io posso recitare ciò che accadde con la prima domenica di Pasqua. Ho studiato le mie scritture i passi riguardanti la resurrezione e ho portato in mano molte dichiarazioni fondamentali dei profeti degli ultimi giorni a tale riguardo. Sappiamo che la risurrezione è la riunione dello spirito e del corpo nella sua forma perfetta. Il presidente Joseph F. Smith disse che quelli da cui dobbiamo separarci qui li incontreremo ancora e li vedremo come sono. Ritroveremo lo stesso identico essere che abbiamo conosciuto qui nella carne. Il presidente Spencer W. Kimball ha ampliato il concetto dicendo: sono sicuro che se potremo immaginarci le nostre condizioni fisica, mentale e spirituale migliore, quello sarà la condizione nella quale ci ritroveremo. Quando saremo risorti da questo corpo mortale è risuscitato in un corpo immortale. Non possiamo più morire. Riuscite a immaginarlo? La vita nei vostri anni migliori? Mai malati, mai più sofferenze, mai più afflizioni e dolori che spesso ci colpiscono nella mortalità? La resurrezione si colloca al centro del nostro credo quali cristiani. L'Apostolo Paolo disse: e se Cristo non è risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure è la nostra fede. Nella storia del mondo troviamo molte anime grandi e sagge, molte delle quali proclamavano di possedere una conoscenza speciale di Dio, ma quando il Salvatore risuscitò dalla tomba, fece qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Egli fece ciò che nessun altro poteva fare. Egli ruppe i legami della morte, non solo per lui, ma per tutti coloro che sarebbero vissuti, i giusti e i malvagi. Quando Cristo risuscitò dalla tomba, diventò la primizia della risurrezione, rese questo dono disponibile a tutti. Tramite questo suo sublime atto, egli ha addolcito il cuore devastante e consumante che logora le anime di coloro che perdono una persona amata. Penso a quel terribile venerdì, la terra tremò e si fece scuro. Terribili tempeste si abbatterono sulla terra. Gli uomini malvagi che avevano cercato di togliergli la vita gioirono. Ora che Cristo non era più in vita, di certo i suoi discepoli erano dispersi. Quel giorno essi furono trionfanti. Quel venerdì il velo del Tempio si squarciò. Maria Maddalena e Maria, la madre di Gesù, erano entrambe sopraffatte dal dolore e dalla disperazione. L'uomo eccelso che esse amavano e adoravano pendeva senza vita dalla croce. Quel venerdì gli apostoli erano devastati. Gesù, il Salvatore, l'uomo che aveva camminato sull'acqua, che aveva risuscitato i morti, era alla mercé di uomini malvagi. Essi guardavano inermi mentre egli veniva sopraffatto dai suoi nemici. Quel venerdì il Salvatore dell'umanità venne umiliato e afflitto, maltrattato e offeso. Fu un venerdì pieno di dolore, devastante e consumante, che logorò le anime di coloro che amavano e onoravano il Figlio di Dio. Penso che di tutti i giorni dall'inizio della storia di questo mondo, quel venerdì fu il più cupo. Ma la devastazione di quel triste giorno non durò a lungo. La disperazione non rimase lunga, perché la domenica il Signore risorto slegò i legami della morte. Egli è sceso dalla tomba e apparve in glorioso trionfo quale Salvatore di tutta l'umanità. E in un istante gli occhi si erano riempiti di incessanti lacrime, si asciugarono. Le labbra che avevano sussurrato le preghiere di dolore e sofferenze riempirono l'aria con lodi magnifiche, poiché Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente, stette dinanzi a loro quale primizia della risurrezione, come prova che la morte è soltanto l'inizio di una nuova meravigliosa esistenza. Ciascuno di noi avrà i propri venerdì, in quei giorni nei quali sembra che l'universo stesso venga scosso e che i cocci del nostro mondo giacciano sparsi di fianco a noi. Noi stessi proveremo quei periodi nelle quali sembra che non potremo più rimettere insieme i pezzi. Tutti noi avremo i nostri venerdì, ma io porto testimonianza nel nome di colui che vinse la morte. La domenica arriverà. Nelle tenebre del nostro dolore, la domenica arriverà. Nonostante la nostra disperazione, nonostante il nostro dolore, la domenica arriverà. In questa vita e nella prossima, la domenica arriverà. Vi porto testimonianza che la risurrezione non è una favola. Abbiamo le personali testimonianze di coloro che lo videro. Migliaia nel vecchio e nel nuovo mondo testimoniarono del Salvatore risorto. Essi toccarono le ferite nelle sue mani, nei suoi piedi e nel suo costato. Essi piansero lacrime di infinita gioia mentre lo circondavano. Dopo la risurrezione, i discepoli furono rinvigoriti. Essi viaggiarono per tutto il mondo proclamando la gloriosa novella del Vangelo. Se avessero voluto, potevano sparire e tornare a casa al lavoro precedente. Con tempo, la loro amicizia con Lui sarebbe stata dimenticata. Avrebbero potuto negare la verità di Cristo, ma non lo fecero. Malgrado il pericolo, gli ridicoli e le minacce di morte, entrarono nei palazzi, nei templi e nelle sinagoghe, proclamando coraggiosamente Gesù Cristo, il risorto figlio del Dio vivente. Molti di loro, come ultima testimonianza, offrirono la loro preziosa vita, morirono da martiri, con la testimonianza del Cristo risorto sulle labbra. La risurrezione trasformò la vita di coloro che la testimoniarono. Non dovrebbe trasformare anche la nostra vita? Noi tutti ci leveremo dalla tomba, e in quel giorno mio padre abbraccerà mia madre, in quel giorno abbraccerò ancora la mia amata Elisa. Grazie alla vita e al sacrificio eterno del Salvatore del mondo, noi saremo riuniti a coloro che abbiamo amato. In quel giorno conosceremo l'amore del nostro Padre Celeste, e in quel giorno gioiremo del fatto che il Messia sopportò tutto ciò per permetterci di vivere per sempre. Grazie alle sacre ordinanze che riceviamo nei sacri templi, la nostra dipartita da questa breve esperienza terrena non può separare a lungo le relazioni che sono state legate con corde eterne. È mia personale testimonianza che la morte non è la fine dell'esistenza. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo più miserabili di tutti gli uomini. Grazie al Cristo risorto, la morte è stata sommersa nella vittoria. Grazie al nostro amato Redentore, possiamo alzare le nostre voci, anche nel mezzo dei nostri venerdì più cupi, proclamare: «O morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria?» Quando il presidente Hinckley parlò del terribile solitudine che giunge a coloro che perdono coloro che amano, promise che nella quiete della notte una voce salda e nuova suggerisce pace alla nostra anima. Tutto bene. Sono grato oltre misura per le sublimi vere dottrine del Vangelo e per il dono dello Spirito Santo che ha sussurrato alla mia anima le parole confortanti e piene di pace promesse dal nostro caro profeta. Dalla profondità del mio cuore gioisco nella gloria del Vangelo. Gioisco che il profeta Joseph Smith fu scelto per restaurare il Vangelo in terra in quest'ultima dispensazione. Gioisco del fatto di avere un profeta, il presidente Gordon B. Hinckley, quale dirige la Chiesa del Signore nei nostri giorni. Possiamo noi tutti capire e vivere con gratitudine per il dono senza prezzo che ci giunge, quali figli e figlie dell'amorevole Padre Celeste, per la promessa di quel giorno splendente, quando ci ergeremo trionfanti sopra la tomba. Prego che possiamo sempre sapere che non importa quanto cupi saranno i nostri venerdì, la domenica arriverà. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.